Ciao a tutti, ecco qui a un'altra puntata di Overia. Questa volta non sono l'ospite, ma sono l'intervistatore, perché Ema non si era comportato bene l'ultima volta. E abbiamo qui con noi Vittorio Molaschi. Ci racconti un po' di te, chi sei,
volentieri,
alla nostra community?
Allora, ciao a tutti, io sono Vittorio Molaschi. Sono uno dei fondatori di Vocalime, che è uno studio di design e di sviluppo, e siamo specializzati su interfacce conversazionali. Quindi chatbot, ovviamente, che probabilmente è la cosa su cui la maggior parte delle persone sono già familiari, ma nel nostro caso anche e soprattutto applicazioni vocali, che è precisamente il nostro focus. E ci occupiamo di interfacce che in qualche modo integrano tecnologie vocali, quindi pensate a applicazioni per Amazon Alexa, Google Assistant, assistenti vocali custom e tutto quello che riguarda il conversazionale, quindi anche integrazioni con app di messaggistica con cui tanti siamo abituati a interagire, come WhatsApp, Slack e o Telegram. E, prego ragazzi.
Sì, tipo, come dicevamo prima, ne parlavamo prima di attaccare la conversazione, c'è stato un po' un boom di questo mercato, adesso si sta vedendo un po' più meno interesse di prima, diciamo. Tu come la vedi, cioè come vedi appunto questo mercato degli assistenti vocali, quali sono le prospettive, quali sono i vostri piani, se si possono dire?
Assolutamente. Allora, per dare un minimo di contesto a chi magari non conosce troppo bene il mondo delle tecnologie vocali e degli smart speaker, che poi sono probabilmente i dispositivi su cui la maggior parte delle persone sono abituate a interagire con la voce. Amazon e Google hanno lanciato i loro dispositivi vocali in Italia circa 3 anni fa, quindi comunque sono tecnologie nuove. È vero che nei primi mesi c'è stata un hype incredibile in cui tutti ne parlavano.
Ricordo che tipo tutti a comprare Alexa.
Esatto, che tutti dicevamo chissà che cosa ci potremo fare, sarà come avere un assistente che ci permette di fare qualsiasi cosa. Poi diciamo i casi d'uso su cui poi la maggior parte degli utenti si orientano sono ancora abbastanza pochi e sono i soliti, no? Mettere la musica, mettere il timer quando stai cucinando, chiedere il meteo e magari per
oppure
chi
ascoltare il nostro podcast.
Ascoltare il nostro podcast, cavolo, quello è la routine più utilizzata in Italia, mi hanno detto. E poi e c'è stato un hype veramente importante per i primi mesi. Adesso, come dici bene tu, si è un po' affievolita questa cosa, ma dal mio punto di vista è anche un bene, perché comunque succede spesso per tutte le nuove tecnologie, no? Cioè, appena vengono lanciate se ne parla un sacco. E si creano anche aspettative molto alti che le persone si aspettano che vengano messe in pratica nel breve termine.
E magari ogni tecnologia che si, cioè le ultime tecnologie che sono state lanciate sono sempre quelle che poi sono quelle che dovevano rivoluzionare un po' tutto e poi magari uno si crea appunto, come detto, queste aspettative.
Che poi se uno va a vedere nel medio-lungo termine è ciò che realmente avviene.
Esatto, però ci vuole tempo.
Sì, quello che non ci si può aspettare è che nel giro di un anno una nuova tecnologia, adesso stiamo parlando di assistenti vocali, ma pensiamo a qualcosa che è sulla bocca di tutti in questo periodo, non so, il metaverso, gli NFT, la blockchain. Se ne parla veramente tanto pensando a tutte le cose che si possono fare che in realtà nel breve periodo non sono probabilmente realizzabili. Ci vuole, per ogni tecnologia ci vuole un tempo, un periodo di assestamento, ecco, in cui si vanno anche a capire quali sono i casi d'uso in cui poi quella tecnologia verrà veramente applicata e creerà veramente valore per le persone. Quindi tornando al mondo degli assistenti vocali, sì, sta evolvendo il mercato, sicuramente è un po' più tranquillo perché ci sono altre tecnologie di cui si parla di più in questo momento, ma dalla nostra prospettiva, da chi ci lavora comunque tutti i giorni, stiamo vedendo dei miglioramenti anche incrementali di quella che è la tecnologia, di quelli che sono i casi d'uso e anche di quelli che sono gli investimenti, perché si va a vedere i soldi che girano, specialmente nel mercato di riferimento che sono gli Stati Uniti, e ne girano tanti. Cioè, notizia di qualche mese fa, Microsoft ha acquisito un'azienda, si chiama Nuance, per 19 miliardi, e questa azienda pochi la conoscono perché non ha non è un'azienda che offre un prodotto B2C per il pubblico, è un'azienda che negli anni si è posizionata in un settore specifico, che è quello dell'healthcare, e hanno sviluppato tutta una serie di assistenti vocali per quel target lì. E quando si iniziano a vedere soldi che girano, investimenti che girano in ambiti più B2B, significa che la tecnologia sta maturando e sta trovando, diciamo, delle applicazioni concrete sul mercato.
Ottimo.
Sì, infatti noi stiamo facendo questo podcast episodio su quanto sia importante l'assistente vocale, ma anche la voce, perché comunque anche il podcast così stanno crescendo tanto, anche in Italia c'è una buona risposta. In più adesso è appena uscito anche l'HomePod mini della Apple, quindi ti volevo chiedere se tu hai detto che il mercato americano è molto buono e sta crescendo, quindi credo che la tecnologia per la lingua inglese sia ottima. In Italia come lo vedi? Cioè, c'è ancora tanto lavoro da fare o quali sono gli ostacoli perché ad esempio alcune tecnologie non hanno ancora preso completamente tutto il mercato?
Allora, in Italia sicuramente c'è un discorso di tempistiche, perché come dicevamo prima i mercati anglosassoni sono più maturi per il semplice motivo che le grandi aziende hanno lanciato i loro prodotti in quei mercati prima di noi, prima dell'Italia. Quindi Amazon e Google hanno lanciato i loro smart speaker negli Stati Uniti poco più di 6 anni fa, mentre in Italia ci sono arrivati poco più di 3 anni fa. E comunque 3 anni per una nuova tecnologia a livello di adoption per il pubblico è un'era geologica, quindi cambia veramente tanto. Detto questo, in Italia l'interesse ce n'è tanto. Adesso Amazon e Google sono molto gelosi dei loro dati, quindi non dicono a noi e non lo dicono a nessuno quanti di smart speaker, parlando di smart speaker, hanno venduto per ora nei vari mercati. Però un'informazione che siamo riusciti a carpire più o meno informalmente dice che l'Italia nel primo anno di lancio di Alexa è stata il primo paese al mondo per numero di dispositivi venduti. Ok, quindi nel primo anno in cui sono arrivati, questo perché comunque all'italiano medio la tecnologia piace molto. Quindi andiamo anche a vedere i cellulari, penso che siamo al top al mondo come numero medio di cellulari a testa. E comunque parliamo di dispositivi, nel caso di smart speaker, con un prezzo abbastanza accessibile per tutti, comunque si parte dai 50, 40, sì, quando sì, ci sono le promozioni.
È stato il classico regalo di Natale, tutti l'hanno fatto, esatto. Non sai cosa regalare, sì. Poi ovviamente c'è, cioè, vedi il padre che inizia a giocarci così, e poi c'è la barzelletta, al momento l'utilizzo è quello.
Sì, sì, l'utilizzo è molto legato all'intrattenimento in questo momento. Però l'interesse c'è, quindi è veramente un discorso di tempi per vedere tutte le case in Italia che abbiano uno smart speaker. C'è anche qualche barriera legata ad altre cose, nel senso ci sono persone che non lo vogliono e non lo vogliono magari perché per il momento comunque con gli assistenti vocali non si possono fare cose che magari uno ritiene utile, magari no, non a tutti può interessare mettere la musica o chiedere il meteo, cioè, può usare anche altri strumenti.
Temperatura della pasta, direi.
Esatto, si possono usare anche strumenti per queste cose, quindi magari per alcune persone non ci sono ancora così tanti casi d'uso che giustificano l'acquisto, e questo, diciamo, è rispettabilissimo perché non puoi fare tutto per ora con gli smart speaker.
Forse nell'immaginario collettivo era più un, cioè, legato anche alla domotica, no?
Sì. E
quindi poter controllare praticamente tutto ciò che fai
sicuramente
a casa, semplicemente con la voce. Però ovviamente non basta lo smart speaker, devi avere tutto il sistema integrato, e non è così semplice. Ma tu, cioè, come hai detto, in questo momento è molto intrattenimento.
Sì, intrattenimento e domotica.
E domotica, ok.
Che per alcuni è intrattenimento, si divertono.
Accendi la luce. No. Volevo chiederti se magari anche tra i progetti che hai fatto, non lo so, pensi che ci sia un settore che possa beneficiare molto di più rispetto all'intrattenimento o anche alla pari degli smart speaker?
Allora, parlando specificamente di smart speaker, tutto il discorso del voice commerce è destinato a crescere molto, quindi gli acquisti tramite voce. E questa è una cosa che, se guardiamo mercati più maturi, anche lì torniamo sempre agli Stati Uniti, c'è già un buon numero di persone che utilizza gli smart speaker per fare acquisti. E ci sono in particolare degli acquisti, non tutti gli acquisti si adattano bene ad essere fatti tramite la voce, quindi se io voglio acquistare un nuovo paio di scarpe, difficilmente l'Alexa è il dispositivo giusto, vado sul sito o sull'app del mio store di riferimento, perché ho bisogno anche di un feedback visivo, che quello ci può essere anche sugli smart speaker, però voglio un modo di interagire con lo store che probabilmente un touchscreen o lo schermo di un computer mi rendono più agevole, ok? Però se pensiamo tutto al mondo del grocery, della spesa, ok? Quel mondo lì, quello si adatta molto meglio agli smart speaker. Già tante persone utilizzano gli smart speaker per gestire la lista della spesa, molto banalmente. Quindi dicono, ma metti nella mia lista della spesa il latte e tutto quanto. E quando poi vanno nel supermercato, utilizzano quella lista della spesa che è diciamo, il primo touch point di quell'acquisto è partito tramite la voce. Detto questo, c'è anche la possibilità per le persone di riordinare facilmente, quindi ci sono tutta una serie di prodotti che penso tutti non stiamo a pensare veramente, ok, voglio una marca specifica, cioè prendo sempre quello, cioè la carta igienica prendo quella oppure quella che costa meno, oppure il caffè prendo sempre quello perché è la marca che mi piace. Tutti quei prodotti in cui non c'è quella componente iniziale in cui voglio andare a pensare e a valutare diverse alternative, quei prodotti lì possono essere facilmente acquistabili tramite la voce, perché semplicemente posso dare un comando di riordina al mio Alexa, al mio Google Assistant, e diciamo il riacquisto è molto più facile, specialmente se vado a comprare qualcosa su Amazon è ancora più facile perché c'è il collegamento diretto con Alexa.
Io vedo molto come l'evoluzione che aveva già Amazon dei bottoni, adesso non mi ricordo, sì. Dash button si chiamava,
esatto.
Che uno cliccava e ordinava tranquillamente la pasta, adesso lo puoi fare direttamente,
sì,
con la voce.
Il concetto è esattamente lo stesso, tra l'altro li hanno dismessi, infatti. I dash button, perché quel caso d'uso lì è attuabile su Alexa, e anzi hanno più interesse ad avere persone che lo mettano in pratica su Alexa piuttosto che convincere le persone ad installarsi 100 bottoni diversi per un qualsiasi prodotto, perché il concetto inizialmente era quello.
Sì, poi un'altra azione che avevo sentito era più sul marketing, che quest'estate con la canzone di Fedez, se tu dicevi voglio una lattina di Coca-Cola, ti mandavano direttamente a casa la lattina. Quindi un po' di funzionalità stanno cercando di trovarle, cioè un po' di utilità. Però dall'altro canto ci sono anche dei problemi lato sull'acquisto solo con la voce, perché magari un bambino parla direttamente da Alexa, voglio quel giocattolo, e ti arriva il giorno dopo e il genitore è un po' arrabbiato magari.
Assolutamente.
Su quello tu pensi, o magari ti sei imbattuto su qualche altro problema con l'assistenza vocale, o come si può risolvere?
No, allora, sicuramente c'è questo tema di impostare una sorta di configurazione relativa alla sicurezza, quindi questo è non permettere a chiunque che passi o che interagisca col mio assistente vocale di dare comandi come se fossi io. E le due grandi piattaforme, quindi Amazon con Alexa e Google con Google Assistant, si stanno muovendo da questo punto di vista con l'implementazione dei profili vocali. Quindi riescono già, in realtà è già programmabile questa cosa.
Anche Siri già lo fa,
mi sembra. Sì, anche Siri penso già lo faccia, che riescono a percepire se sono effettivamente io a dare quel comando lì, perché ho configurato il mio tono di voce tramite l'app di Alexa o l'app di Google Assistant, quindi qualcosa stanno già facendo da questo punto di vista. L'altro grande tema o comunque problema che ci può essere è il discorso della privacy, che lì è più legato all'adoption, secondo me, nel senso che noi come Vocalem stiamo conducendo un sondaggio e stiamo finalizzando un report sull'adozione degli assistenti vocali in Italia, e anche che siamo andati ad analizzare anche le barriere, ok? Quali sono le barriere che fanno sì che ci siano persone che in questo momento non sono interessate ad utilizzare gli assistenti vocali. E una barriera è quella che dicevo prima, quindi il fatto che non ci siano dei casi d'uso così forti per alcune persone che giustificano l'acquisto. L'altra barriera, l'altro diciamo dubbio che alcune persone hanno è questo tema di non mi va di avere un dispositivo in casa che magari mi ascolta sempre. E questo sicuramente le piattaforme devono fare qualcosa per cercare di comunicare meglio la sicurezza che comunque c'è dietro a questi dispositivi.
No, comunque sicuramente il tema della privacy è fondamentale, come hai detto tu. Stavo pensando, ritornando al discorso di prima, che magari c'è un settore che potrebbe essere interessante appunto per gli assistenti vocali, potrebbe essere quello dell'istruzione. Mm-hmm. Cioè nel senso, magari fornire in un certo senso supporto a chi studia, anche, che ne so, cioè vado adesso inventando, magari una skill che ti aiuti a ripetere, mm-hmm. o cose del genere. Pensi che potrebbe essere un settore che possa, cioè, può essere interessante sviluppare qualcosa in quel settore lì o no?
Sicuramente è un settore interessante e in cui ci sono già stati diversi investimenti. Nessuno è ancora riuscito a creare un'applicazione che funzioni veramente bene, dal mio punto di vista, da quello che ho visto. Forse dovremmo pensarci anche noi a fare qualcosa da questo punto di vista. Però pensando ai settori in cui ci può essere veramente un'applicazione interessante, l'istruzione è uno dei primi che anche a me viene in mente.
E invece altri settori interessanti o dove hai magari già creato qualcosa te con Vocalime o vedi nel futuro una buona opportunità?
Allora, sicuramente non il settore inteso come caso d'uso, situazione, contesto, tutto il mondo dell'auto, secondo me è quello su cui stiamo vedendo il maggior numero di interesse e di investimenti, perché la tecnologia vocale ha molta utilità quando la persona, l'utente, è impossibilitato ad utilizzare altri dispositivi perché è impegnato, perché magari ha le mani impegnate, perché è impegnato, perché sta facendo qualcos'altro. E in questo momento, finché non avremo le macchine autonome, quando guidiamo tendenzialmente dovremmo evitare di interagire con schermi e con smartphone. Quindi quel mondo lì dell'automotive è sicuramente il settore su cui tante aziende si stanno muovendo, perché tutti i car maker stanno implementando o Alexa o Google Assistant
o Apple Car
o quelli che proprio hanno deciso di fare le cose in grande tipo Mercedes, di implementare il loro assistente vocale, e anche per un discorso di brand, per evitare un po' di dare troppo potere a queste piattaforme. Quindi tutti i car maker si stanno muovendo da questo punto di vista. E c'è l'opportunità comunque anche per aziende che danno servizi complementari di creare delle esperienze a supporto di chi sta guidando. Quindi andare a pescare l'utente mentre sta facendo qualcosa in cui non può fare altro, interagire con lo schermo, è sicuramente qualcosa di importante. Andando invece in ambito più B2B, quindi lasciando un po' il mondo degli assistenti vocali consumer, quindi Alexa, Google Assistant, ma andando sul mondo dei assistenti vocali a 360 gradi, quello che accennavo prima dell'healthcare è sicuramente il settore o uno dei settori su cui stanno uscendo le cose più interessanti. Quindi immaginatevi tutta una serie di tecnologie vocali a supporto dei medici o comunque dello staff sanitario, sia durante l'esecuzione di un'operazione o comunque durante l'esecuzione delle task tradizionali di un medico. Quindi sto facendo una visita e quante volte ci capita a me spesso di andare a fare una visita medica e la maggior parte del tempo in cui interagisco con il medico lui scrive a computer, perché deve copiare le informazioni che mi sta dicendo all'interno di un sistema per far sì che poi si convogli tutto verso la mia cartella clinica. Stanno uscendo tante soluzioni, quella di Microsoft è una sicuramente, che vanno un po' ad evitare queste task più, diciamo, amministrative per i medici e semplificano un po' anche l'esperienza tra paziente e medico curante.
Assolutamente. Poi comunque in questo periodo anche di pandemia, secondo me, gli investimenti nell'healthcare sono aumentati e quindi
sì, sicuramente.
Se dobbiamo investire nella tecnologia facciamolo bene in tutto. Ritornando invece, parlando proprio di Vocalheim, cioè parla, se vuoi raccontare anche di come l'hai creata e quali sono stati i primi passi che hai fatto con la società e adesso cosa stai facendo o un progetto che ti è piaciuto tantissimo da fare, da sviluppare.
Allora, io ho un background in economia, quindi ho studiato economia e ho poi lavorato in consulenza manageriale strategica per un po' di anni tra Italia e Germania. Poi mi sono più avvicinato al mondo del digital, quindi ho lavorato anche per un paio di anni come product manager tecnico, mi capitava anche di programmare, di sviluppare e ormai più di 3 anni fa, quasi 4 anni fa, mi sono avvicinato al mondo del voice technology. Erano ancora i tempi in cui Amazon non aveva lanciato Alexa in Italia, però ho iniziato a giocarci un po' e ho sviluppato per gioco una prima skill per Alexa. E mentre ancora facevo altro, quindi mentre ancora lavoravo per altre startup. E ho visto comunque i numeri che iniziavano ad esserci erano interessanti, quindi questa cosa mi ha fatto capire che con un'app vocale creata un po' per gioco, comunque sono riuscito a raggiungere un certo numero di utenti che mi ha fatto pensare che potesse esserci, diciamo, un mercato per questo tipo di prodotti. E ad un certo punto, ormai 2 anni e mezzo fa circa, ho deciso di mettermi in proprio e di lavorare inizialmente come libero professionista, quindi non c'è stato il passaggio diretto all'apertura della società, quindi c'è stato un annetto in cui ho lavorato come freelance fondamentalmente sullo sviluppo di app vocali e è stato in quel periodo in cui ho conosciuto Gianluca, che è poi che è diventato il mio socio in Vocalheim, che è un programmatore, lui è focalizzato sulla parte tecnica. E insieme abbiamo deciso poi, dopo aver lavorato insieme su un paio di progetti, abbiamo capito che uno, che lavoravamo bene insieme e due, che comunque c'era sempre più interesse per questo settore, abbiamo deciso a giugno 2020, quindi quasi 2 anni fa, di aprire questa società. Inizialmente eravamo focalizzati più su prodotti nostri, quindi non facevamo tanto lavoro di consulenza o di agenzia, ma pensavamo e ideavamo noi applicazioni vocali e le pubblicavamo sugli store di Alexa o di Google Assistant in Italia o negli Stati Uniti. Poi pian piano, essendo comunque tra i pochi in Italia a occuparci di questi temi, sono iniziate ad arrivarci un po' di richieste da aziende o brand o altre agenzie che volevano fare qualcosa in questo ambito. E quindi pian piano, da, diciamo, studio di sviluppo di prodotti indipendenti, siamo passati a un lavoro più di classico di agenzia di sviluppo e consulenza, che in realtà oggi è il nostro focus principale, per diversi motivi. Comunque è figo creare i propri prodotti, ma è anche figo lavorare e aiutare altre aziende a fare qualcosa, e poi, diciamo, anche a livello economico è probabilmente un business model più sicuro da questo punto di vista. Quindi adesso aiutiamo aziende a sviluppare interfacce conversazionali. Lavoriamo sia con clienti italiani sia con clienti americani e, anzi, in questo momento stiamo lavorando quasi esclusivamente con clienti americani, perché, come dicevamo prima, il mercato là è più maturo e quindi di conseguenza ci sono più dispositivi installati, ci sono più utenti che interagiscono con gli assistenti vocali, con le interfacce vocali in generale, e di conseguenza ci sono più aziende che vogliono investire su questi canali e quindi c'è più richiesta per i nostri servizi. Parlando un po' di progetti fighi su cui abbiamo lavorato a inizio 2021 su un progetto per Lavazza. Quindi Lavazza ha lanciato questa nuova macchinetta del caffè smart con Alexa integrata. Quindi tu puoi dire: Alexa, preparami il caffè, e la macchinetta te lo prepara. E, diciamo, a corollario del lancio di questo prodotto, che è stato, diciamo, una novità mondiale, nessuno aveva finora lanciato una macchinetta del caffè con un assistente vocale integrato. Diciamo, per complementare il lancio di questo prodotto, Lavazza, in collaborazione con una delle loro agenzie marketing, che è We Are Social, con cui collaboriamo solitamente, ha ideato questa campagna promozionale di marketing specifica per un target preciso, che è quello dei gamer, quindi persone che giocano ai videogiochi. E all'interno di questa mega campagna promozionale che loro hanno fatto per quel target lì, ci è stato chiesto di sviluppare una skill Alexa che andasse a semplificare un po' l'esperienza di gioco per i gamer. Quindi siamo andati a creare una skill Alexa in collaborazione con We Are Social, che da una parte dà accesso ai giocatori a un programma di allenamento per gamer che io non sapevo esistesse, ma ci sono...
Ormai è diventata una professione quella del gamer, comunque si guadagna tanto.
Assolutamente. E tra l'altro un programma di allenamento definito da Fnatic, che è tipo sono i guru mondiali, sì, un team di pro gamer. E siamo andati a creare un'app per Alexa che permettesse a tutti gli utenti di fare questo programma di allenamento, che mischiava un po' la componente mentale e la componente fisica, quindi ti faceva fare le flessioni e poi ti faceva fare meditazione e visualizzare la tua sessione di gioco, e poi ti dava delle challenge in base al gioco su cui volevi giocare, Fortnite, FIFA, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte siamo andati a creare anche una funzionalità specifica per semplificare l'esperienza di streaming, quindi tanti di quelli che giocano poi streamano su Twitch, e siamo andati a creare un'integrazione con Streamlabs, che è il software diciamo che la maggior parte dei giocatori utilizza per streamare su Twitch, e quindi attraverso la nostra applicazione gli utenti possono lanciare lo streaming su Twitch semplicemente dicendo: Alexa, apri la Vazza Gaming Partner, che è il nome dell'app, e fai partire lo streaming. Quindi con un comando vocale molto rapido si semplifica questa esperienza qua di lancio, di stop e di controllo dello streaming fondamentalmente. Quindi questo probabilmente è uno dei progetti più interessanti su cui abbiamo lavorato. Te ne cito un altro che riguarda uno dei progetti su cui stiamo lavorando in questo momento. Stiamo lavorando con una startup americana della Florida, e loro hanno tutta una serie di soluzioni per assistere chi guida. Ok, quindi torniamo al discorso di assistere chi è impegnato a fare altro. E una delle cose su cui siamo andati a lavorare è un'integrazione vocale con i veicoli Tesla. Quindi l'app vocale che siamo andati a sviluppare, che stiamo per lanciare, permetterà a chiunque possiede una Tesla di controllare il suo veicolo. E chiaramente la Tesla è iperconnessa, quindi Tesla ha la sua app mobile, okay. E a livello di controllo vocale però non si sono mossi, non hanno deciso ancora di investirci particolarmente.
Cioè, quindi non hanno, cioè, magari scelto un partner tra... Hanno fatto il loro.
Noi siamo andati a creare un'applicazione vocale disponibile sia su Alexa sia su Google, che permette alle persone di controllare il loro veicolo a 360 gradi. Puoi farci tutto, puoi aprire il baule.
Ok, ho capito. No, siccome non conoscevo, quindi tu puoi installare l'app di Tesla,
sì,
all'interno del Google Home Alexa.
Sì, no, non sarà l'app di Tesla, sarà l'app del nostro cliente.
Che dice Vocalime X qualcosa, sì, non esatto. Penso sia a nome Vocalime, però
sì,
sarà
non è a nome nostro, sì, è a nome esatto, Motor, che è il nostro cliente.
E tu la scarichi sul tuo cellulare?
Sì, sul tuo cellulare.
E tu gli dai il comando tipo apri il baule e dopo manda l'input direttamente alla macchina, cioè alla Tesla, e si apre. Quindi Tesla però vi ha dato delle API o niente?
Sì.
Però è stato buono.
Cioè... Sì, non sono, diciamo, sono delle API semi-ufficiali, mettiamola così. Nel senso che sanno che esistono queste API e non siamo gli unici, diciamo, che le utilizzano. Quindi ci sono altri prodotti, diciamo, non ufficiali che le utilizzano. Noi siamo andati a creare un'esperienza che punta molto sull'assistere chi possiede una Tesla in varie componenti. Poi aprire il baule col comando vocale è una cosa figa, però probabilmente non ha un'utilità di fondo enorme. Ecco, però su altre cose, per esempio, vi faccio un esempio di una delle funzionalità che siamo andati a implementare. Abbiamo creato questa funzionalità che si chiama Preparami la macchina, in inglese rende un po' meglio, è Get My Car Ready. Ok, quindi immaginatevi l'utente che si sveglia al mattino, sta facendo colazione, è dicembre, fa un freddo porco, e dice: Alexa, get my car ready. In quel momento arriva una richiesta alla nostra app, e la nostra app che cosa fa? Prima di tutto va nell'agenda dell'utente per vedere dove andrà, ok? e quindi inizia già a impostare la destinazione sul sistema di navigazione della macchina. Poi, in base alla temperatura della macchina, va a accendere il riscaldamento o il condizionatore per raggiungere la temperatura ottimale. Va anche lì a vedere se nell'agenda dell'utente ci sono delle destinazioni preferite, ok? E quindi anche lì si va a giocare sul sistema di navigazione. Quindi ci sono tutta una serie di funzionalità che hanno un'effettiva utilità, chiaramente non sono life changing, però portano un'utilità, un valore, per cui comunque ci sono delle persone disposte anche a pagare per un prodotto di questo tipo.
Ah, chiaro, io ti dico, l'utilità ad esempio di aprire un baule, credo la utilizzerai una volta all'anno, giusto per dimostrarlo al tuo amico che ce l'ha.
Certo.
Però quello di preparare la macchina secondo me può essere utile.
Sì, preparare la macchina, poi sapere dov'è la tua macchina, quello
è interessante. Cioè al momento io ho visto che già le applicazioni normali, però tu lo chiedi ad Alexa e lei ti dice dov'è.
Sì.
Eventualmente ti potrebbe portarla anche sotto casa.
Questa cosa non l'abbiamo implementata.
Non
mi ha
dato l'ok Tesla.
No, questa cosa. Ma anche per un discorso di, come si dice, liability del nostro cliente, ha deciso che per il momento non vuole implementare una cosa di questo tipo.
No, ci sta. Noi chi siamo?
Assolutamente.
Anche perché penso ci siano abbastanza, cioè, dei rischi, perché comunque sì, ti colleghi al sistema di...
No.
Adesso mi sta...
Infatti, perché comunque, cioè, quando ti ho chiesto, ma a Tesla vi ha dato delle API, perché comunque, cioè, non è... Cioè, se tu puoi controllare da remoto o semplicemente con un'applicazione, la voce, una macchina, cioè, potresti fare un po' di tutto, cioè. Comunque è un pericolo.
Sì, infatti per alcuni comandi più delicati abbiamo implementato un PIN vocale.
Ok.
Quindi non ci sono dei comandi così delicati, nel senso che possono fare dei danni fisici, però già aprire un baule, nel senso se qualcuno sta dietro e viene colpito, una botta
se la
può prendere.
Poi magari c'è un sensore dentro la testa, non lo so.
In realtà sia Amazon sia Google fanno dei processi di certificazione piuttosto approfonditi. Quando poi, prima di pubblicare una skill, una action sugli store Alexa e Google Assistant, e quindi anche loro ci hanno richiesto di implementare un PIN vocale per alcuni comandi, quindi adesso non mi ricordo di preciso su quali l'abbiamo messo, però per alcuni comandi viene chiesto un PIN di 4 cifre all'utente e tendenzialmente solo l'utente principale lo conosce.
Ci sta, ma il PIN va messo sempre a voce?
Sì.
Ok, domanda.
domanda lecita, assolutamente.
Mettere un PIN comunque a voce non è che sia...
Non è il massimo della sicurezza, ma...
Sarebbe figo dire fare lì a quel punto la domanda tipo di sicurezza.
Sei tu davvero?
Il codice che tu...
Sì, ma hai 100 domande diverse.
Non anche chiedere, fai casa 22 e il PIN. Ma comunque quello che dicevo prima è che comunque... Voi, cioè, per implementare quella roba lì dovreste connettervi all'autopilot, no? Di Alexa.
Sì.
Che comunque...
Di Tesla.
Di Tesla. che comunque, cioè, anche lì potete accedervi facilmente.
No, cioè, non, al di là del fatto che non volessimo implementarlo, penso proprio non ci fosse la fattibilità tecnica di farla
comunque,
questa cosa.
Cioè, non so come dire, cioè, se potete accedervi voi con delle API... Veramente potrebbe farlo chiunque,
un hacker russo.
Sì, detto che nel momento in cui l'utente va ad installare per la prima volta la nostra app, deve collegare il suo account Tesla.
Certo. Quindi
c'è quel passaggio, diciamo, iniziale. Poi una volta che l'account linking, si chiama in gergo tecnico, è stato fatto, lì l'associazione è stata fatta, quindi anche la moglie o il fratello potrebbe interagire con la tua app. Questo sicuramente è un tema.
Ok, ah, super interessanti come progetti. Anche il primo era molto interessante così. Io ho una domanda, perché abbiamo parlato tantissimo di assistenti vocali, abbiamo sempre parlato di Google e Alexa.
Sì.
Però il grande big tech che l'ha creato, diciamo, per prima era Apple, cioè con Siri, che...
Sì.
Con l'iPhone 4 credo che era arrivato, 4S non mi ricordo, però comunque era molto in anticipo rispetto ad Alexa sicuramente e anche di Google. Secondo te, stando nel mercato o avendo conosciuto anche un po' le tecnologie, perché Siri non ha spopolato, o perché l'Apple non ci ha creduto abbastanza, o dove...
Apple ha preso una strada diversa. Cioè, Amazon e Google sono andati nella direzione di creare due assistenti vocali generalisti che, con tutte le limitazioni che ci sono ancora al giorno d'oggi, la loro strategia è arrivare al punto in cui Alexa e Google Assistant saranno non solo degli assistenti vocali, saranno degli assistenti, ok?
Che,
fisici, assistenti con cui tu
che comandi il Tesla bot.
Sì, con cui tu potrai interagire anche con altri canali che non siano la voce, anche tramite testo. Cioè, io mi aspetto questo, e ci sono, diciamo, diversi indicatori che mi fanno pensare che stanno andando in questa direzione qua. L'altra grande differenza che c'è stata con Apple è che loro hanno deciso di non aprirsi ad app di terze parti. Quindi su Alexa noi sviluppatori possiamo creare le skill, e su Google possiamo creare le action, che sono l'equivalente delle app sugli smartphone. Su Siri questa cosa non è possibile, quindi anche un'azienda non può investire su Siri, cioè non può fare veramente nulla. Apple ha pensato Siri come orchestratore per rimandare gli utenti o alle app mobile che uno ha già installato sul suo iPhone, oppure per la gestione di azioni sul tuo telefono. Quindi chiedi a Siri di chiamare un certo contatto, chiedi a Siri di fare qualcosa, di aprire WhatsApp sul tuo telefono, oppure chiedi a Siri alcune informazioni più generaliste. Probabilmente hanno deciso di investire di più su altre tecnologie. Cioè la mia probabilmente Apple, per quanto grande sia, comunque se tu sei un'azienda devi fare delle scelte. Comunque pensare di creare un assistente come sta facendo Amazon con Alexa o Google con Google Assistant richiede veramente investimenti enormi. Cioè Amazon penso abbia decine di migliaia di persone che lavorano solo su Alexa. Cioè significa decine di miliardi di investimenti in quella direzione lì. E diciamo il grande cavallo che Amazon ha scelto è stato Alexa. Apple ne ha altri. Apple ha la VR, si dice anche le macchine a guida autonoma, altre tecnologie, insomma. Probabilmente hanno deciso in questi primi anni di mantenere un approccio un po' più conservativo,
sì,
ecco,
comunque
a livello di assistenti
si
vocali.
Mercati a vicenda. Cioè,
assolutamente.
Alla fine, se Amazon si mette sugli assistenti vocali e va all-in sugli assistenti vocali, se entri dopo comunque sei sempre un po'...
Esatto, la differenza è stata anche questa, che comunque Apple e Google avevano già una presenza dominante in un mercato enorme che è quello del mobile,
sì.
Perché dominano i due sistemi operativi, iOS di Apple e Android di Google. Amazon finora non si era mai riuscita a posizionare in un, diciamo, ecosistema tecnologico B2C. Comunque ha una presenza enorme lato B2B con AWS, però hanno probabilmente visto questo ambito degli assistenti vocali come la loro grande chance di posizionarsi come player dominante in un nuovo mercato, e quindi avevano anche questa motivazione, questa spinta in più che magari Apple non aveva, perché hanno preferito magari puntare di più o su nuove tecnologie o su consolidare la loro presenza nel mobile.
Ti ha soddisfatto?
Perfetto. Volevo riprendere un attimo quella che è stata la tua storia, cioè che come hai raccontato sei partito da, cioè ti sei laureato in economia, quanto ho capito, hai iniziato a lavorare in quell'ambito lì e poi anche tu hai visto magari un'opportunità, magari giochicchiando un po' con Alexa eccetera, e hai deciso di lasciare, da quel che ho capito,
sì,
dimmi se sbaglio, il tuo lavoro per iniziare a fare questa startup, no?
Sì.
Volevo chiederti se, cioè comunque penso non sia stato facile, cioè appunto quali sono stati i tuoi pensieri, i problemi che hai vissuto mm-hmm. in quel periodo, se è stato magari una scelta ovvia per te o magari sei andato lì a dire ma non lo so se sto facendo la cosa giusta.
Sicuramente c'è stato un certo grado di incertezza, cioè quando poi ho preso questa decisione di farlo non ero... Ero convinto, quello sì, ero convinto al 100%, però chiaramente quando si lancia qualcosa di nuovo la possibilità che poi non vada bene è lì, però penso che valga per chiunque decida di fare qualcosa di suo. Detto questo, cioè io ho sempre avuto questa volontà di crearmi qualcosa di mio e anche quello che ho fatto prima, l'esperienza che ho avuto più in consulenza strategica e manageriale, altri lavori con altre start-up, erano tutti indirizzati ad arrivare al punto in cui avrei lanciato qualcosa di mio, nel senso anche pensando ai tempi in cui stavo all'università ho sempre avuto questa idea di avere qualcosa di mio. Poi inizialmente chiaramente uno per diversi motivi decide di andare a lavorare per un'azienda, per farsi un po' di esperienza, per capire meglio come si muovono, come funzionano alcune cose. Però ecco, quando poi sono arrivato alla decisione di lanciare qualcosa di mio, ne ero assolutamente convinto e lo ero sempre stato in qualche modo, ecco. Vedevo che era quello che volevo arrivare a fare. Poi che cosa avrei fatto nello specifico non lo sapevo, nel senso avevo questa idea di creare qualcosa di mio, di lanciare qualcosa di mio. Che cosa nello specifico non lo sapevo, è stato un percorso, mi sono avvicinato al mondo della creazione di prodotti digitali, quindi ho lavorato in ambito web, ho seguito alcuni progetti in ambito mobile. Il Voice è nato un po' per caso e poi ho visto che c'erano le condizioni per creare qualcosa, ho visto che comunque prima di tutto è un mercato in espansione, cioè ha poco senso buttarsi in un mercato che diciamo che è in declino, e che c'era magari anche un poca concorrenza, mettiamola così, c'erano poche persone che avevano ancora deciso già di investirci, e quindi è una cosa, comunque sono cose divertenti su cui lavorare, cioè a me, il mio socio, le persone che lavorano con noi piace quello che facciamo, e questa sicuramente è una prerogativa fondamentale, ecco.
Infatti la cosa figa è che alla fine devi seguire la tua curiosità, sì, le tue passioni, anche se magari quella cosa che stai facendo adesso non ti porta nessun frutto apparente, magari comunque ti crei delle competenze che un domani esplode il mercato e tu sei lì, quello, e fai quello che hai sempre voluto.
Quello fondamentale.
Quello che sta sperando.
Un po' tutti.
Bene. Tu hai altre domande? No, se no possiamo andare verso la conclusione. Non so se tu avevi altri aneddoti o cose interessanti da raccontarci sugli assistenti vocali. Come per concludere...
Ti racconto solo una cosa a cui si pensa poco, e che però secondo me è importante, è il discorso degli assistenti vocali come strumento per l'accessibilità. Pensate a tutte le persone comunque che hanno un problema di interagire con l'interfaccia a cui siamo abituati, ai computer o agli smartphone, tra le persone ipovedenti o non vedenti. Per quelle persone lì comunque gli assistenti vocali sono probabilmente la prima tecnologia che permette loro di interagire con la tecnologia come tutte le altre persone. E questo è anche molto bello. Anche noi, quando siamo andati a sviluppare alcune delle nostre prime app, siamo contattati abbastanza periodicamente dagli utenti che ci mandano magari dei feedback su cose che si potrebbero migliorare, e diverse volte ci è capitato di essere contattati da persone non vedenti che ci ringraziassero anche per delle cavolate, per dei giochi vocali che avevamo creato, che però gli davano quei momenti di svago e la possibilità di interagire con un gioco che per loro non è possibile, con una cosa che per loro non è possibile fare tramite app mobile o tramite gli schermi, perché quando si va a creare delle app mobile spesso ci si dimentica anche di persone che non possono interagire con quei dispositivi.
Vediamo al momento solo la vera figata perché siamo appassionati di tecnologia, invece loro...
Per loro c'è un'utilità concreta e vera e propria, e comunque non sono poche persone.
Fantastico, cioè comunque c'è anche l'aspetto sociale, sì, nella tecnologia, che aiuta la vita di ogni giorno. Noi, come in tutti gli episodi, chiediamo sempre una definizione e di consigliare un libro da leggere. Hai studiato a casa quando
Sì,
hai fatto i compiti oppure...
ho fatto i compiti, ho fatto i compiti. Allora, la mia citazione preferita da sempre è che il cambiamento è l'unica costante nella vita. Poi, come tutte le citazioni, è stata attribuita a chiunque, quindi non si sa chi l'abbia detta.
A Vittorio Molaschi.
Possiamo dire così. Si parla di Eraclito addirittura, filosofo greco, però diciamo è una citazione che è stata attribuita a tanti. E secondo me trasmette un concetto molto importante, ovvero che dobbiamo essere abituati al fatto che nella nostra vita, nel nostro lavoro, in tutto quello che facciamo, le cose cambiano. E dobbiamo in qualche modo, uno, adattarci a questo cambiamento e cercare anche di indirizzarlo, questo cambiamento, perché comunque alcune cose sono nelle nostre mani. Però questo concetto che il cambiamento è la cosa, è l'unica cosa che è sempre lì, è una cosa secondo me importante da tenere a mente sempre. L'altra domanda invece è il libro.
È il libro, bellissima citazione intanto.
Sì, sì. Oh, grazie.
Interessante.
Allora, libro, leggo, tendo sempre a leggere sia diciamo narrativa, sia libri più legati al mondo del lavoro, al business, però se devo pensare a un libro che dico tutti dovrebbero fare l'esperienza di leggerlo, è un romanzo, che è Shantaram, di Gregory Roberts, che è un mattone clamoroso, cioè è un libro di 1000 pagine passa, uno
probabilmente... il famoso mattone polacco.
Mattone polacco, sì, è australiano lo scrittore, okay. Però però probabilmente è il libro che mi ha preso di più nella mia vita e mi ha fatto ripensare alcune cose su come approccio alcune cose nella mia vita, anche le emozioni. Parla molto di come gestiamo le emozioni e delle emozioni che noi proviamo quando facciamo delle cose, quando interagiamo con altre persone. Poi c'è anche un tema personale, comunque io ho vissuto alcuni mesi in India. Quando ancora ero all'università ho fatto uno scambio di alcuni mesi a Bangalore in India. E questo libro è ambientato in India, in particolare a Mumbai, e parla della vita incredibile, ispirata alla storia vera dello scrittore. E quindi, però, al di là del fatto che siate stati in India o che non siate stati in India, lo consiglio a tutti perché è un libro veramente fantastico. Bisogna prendere ferie per leggerlo, quello sì, perché 1000 pagine.
Lo conoscevo, però adesso vado a cercare tutto.
Però,
ci consiglio anche di fare un bel viaggio in India.
Quello sicuramente.
Magari ci arriva la vocazione.
È sempre una bella idea.
Ottimo, ottimo. Perfetto, allora ti ringraziamo. Altra cosa interessante, noi dobbiamo compilare il form quando scadrà, tipo il form sulla ricerca delle assistenti
vocali. Ah, settimana prossima.
Settimana
quindi...
prossima, quindi se vedete questo video e entro la settimana, quando uscirà, se lo volete fare, e se avete delle domande potete commentare sotto e le riferiremo direttamente a Vittorio.
Super, grazie mille ragazzi.
A tutti.